Fai girare il business della tua squadra del cuore. Su TMV Radio c'è Piazza Affari.
Eccoci di nuovo in diretta TMV Radio, questa è Piazza Affari, Cristiano Cesarini in studio, Lucio Marinucci, buon pomeriggio Lucio.
Ciao a te Cristiano e buon pomeriggio a tutti.
Si riparte con la tre giorni europea, stavolta per l'ultima volta per quanto riguarda almeno il 2022, per quanto riguarda la fase a gironi. Ci sono già dei verdetti importanti, c'è anche Gennaro Lapadula che è in regia come di consueto. 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp, anche messaggi vocali se volete, ripeto 331-8200-213. Ce l'abbiamo Simone Bernabei. Simone, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Il Milan si prepara a vivere questa serata importantissima, è un po' l'ultimo tassello in chiave italiana per quanto riguarda la Champions. Due positive, una negativa, la Juve che lotta invece per l'Europa League e il Milan ha buone chance, però c'è un ostacolo chiamato Salisburgo sulla sua strada.
Sì, un ostacolo non di poco conto, perché comunque insomma Salisburgo ha dimostrato di saper giocare, ecco, la Champions League anche soltanto nell'ultima sfida contro il Chelsea, in cui i Blues hanno sì vinto, però insomma ecco, hanno faticato parecchio per avere la meglio sugli austriaci, quindi una sfida sicuramente non semplice per il Milan di Pioli, reduce dal KO contro il Torino, però insomma mi viene da dire che proprio la sconfitta contro il Torino fa ben sperare, perché in fondo il Milan nell'ultimo anno e mezzo raramente, ecco, ha sbagliato due partite di fila, quindi mi aspetto una pronta reazione, mi aspetto una grande prestazione da parte del Milan, e come me se l'aspetta anche Stefano Pioli, che questo pomeriggio alle 14 ha parlato in conferenza stampa, insomma, ha fatto capire di fidarsi molto, ecco, della sua squadra, di quello che può mettere in campo domani sera a San Siro.
Dice, siamo abituati insomma ad uscire fuori anche nei momenti decisivi, è una squadra che insomma, come dicevi tu, ha piena consapevolezza anche dei suoi mezzi, questo si è reso conto l'allenatore, e quindi insomma ovviamente però anche a livello di interpreti probabilmente al contrario della partita con il Torino farà conto su alcuni elementi chiave della rosa, no?
Sì, secondo me particolarmente importante, ti dico, sarà il rientro di Bennacer, che insomma l'abbiamo visto tantissime volte questa stagione, non solo al fianco di Tonali, oramai forma una coppia rodata, una coppia che è in grado di dare veramente tanto al gioco del Milan, sia in fase di costruzione ma anche in fase di interdizione. Ecco, l'Algerino si è, secondo me, è cresciuto molto da questo punto di vista, con i piedi, insomma il pallone lo ha sempre saputo toccare, però ecco, adesso anche in fase di contenimento, in fase di rottura dell'azione avversaria, riesce veramente a dare qualcosa di più in fatto di intensità, di cattiveria agonistica al Milan, quindi leggo, ecco, in maniera molto positiva il rientro, il suo rientro al fianco di Tonali. Resta un po' da capire quali saranno gli interpreti offensivi alle spalle di Olivier Giroud, e in questo senso sono qua, diciamo così, i dubbi di Stefano Pioli per quel che riguarda la formazione da schierare domani sera.
Sicuramente Simone, io però chiaramente volevo chiederti del rinnovo di Pioli, perché è un passo importante, continua il matrimonio. Pioli ha detto che il rossonero gli è entrato dentro, quanto è importante questo rinnovo e quanto è importante poi averlo firmato simbolicamente dopo la sconfitta con il Torino?
Insomma, sicuramente è importante perché fa capire un po' la progettualità che ha il Milan con il suo allenatore, un allenatore che è assolutamente ben visto, ci mancherebbe altro, dalla squadra, quindi ecco questa alchimia che si è formata fra il tecnico e il gruppo, non soltanto il gruppo inteso come squadra ma anche con il gruppo dirigenziale, è stata certificata dalla firma arrivata ieri. Le tempistiche, dicevi bene, insomma sono state particolari, lo stesso Pioli è rimasto molto soddisfatto e inorgoglito da questa, diciamo così, dal fatto che la firma sia arrivata proprio dopo il KO contro il Torino e di fatto non alla vigilia ma quasi della decisiva sfida Champions col Salisburgo. Aggiungo anche un dettaglio che insomma forse è passato un po' inosservato, però secondo me fotografa molto molto bene quello che è l'idea del Milan, quella che è la fiducia del Milan nel suo allenatore. I rossoneri, il Milan, il club, aveva in mano un'opzione per rinnovare di fatto automaticamente il contratto di Pioli, avrebbe potuto prolungarlo fino al 2024, quindi allungarlo di un anno senza di fatto neanche trattare col tecnico. Ecco, invece il Milan si è voluto sedere con Pioli e ha voluto prolungare questo contratto di 2 anni, non di 1 come prevedeva l'opzione, quindi un rinnovo fino al 2025, un aumento dell'ingaggio. Adesso Pioli andrà a percepire 3,5 milioni di euro con anche un bonus per la vittoria della Champions League, quindi insomma tante piccole sfaccettature che fanno capire quanto il Milan si fidi di Stefano Pioli e quanto il Milan creda nel lavoro di Stefano Pioli.
Questo sicuramente è molto importante, perché è anche un segnale verso il gruppo, verso la rosa, di una progettualità che chiaramente è a lungo termine, quantomeno sulla carta, ma nel calcio è chiaro che può succedere sempre di tutto, però questo è anche un bel riconoscimento per l'allenatore. Ha detto: noi siamo impostati per attaccare e non sappiamo gestire più di tanto, e non è che giocheremo per il pareggio, anche se ci sono 2 risultati su 3 nella sfida di domani, no?
Sì, in effetti insomma c'era da aspettarselo, ecco, un po' questo pensiero a parte di Pioli, perché il Milan che ha vinto lo scudetto proprio proponendo sempre il proprio gioco, mai cercando di gestire un risultato, ha sempre cercato la vittoria, questo farà anche domani, e insomma non posso far altro che essere d'accordo con Pioli, perché poi il rischio in questi casi è quello di dire: va bene, ok, ci va bene il pareggio, allora ci mettiamo lì in difesa, cerchiamo di non prendere gol. Insomma, sarebbe un gravissimo errore da parte del Milan, perché il Milan non è una squadra, secondo me, ancora su palcoscenici, soprattutto europei, in grado di gestire un risultato, ma deve attaccare e puntare sempre comunque alla vittoria.
Sì, poi tra l'altro, tornando al discorso di Pioli, una curiosità statistica: diventerebbe il quarto, se vogliamo, no, allenatore più longevo, se dovesse restare al Milan fino al 2025, con 6 stagioni, dietro a Rocco, che ne ha fatte 13 di anni, e Ancelotti e Lidl 8, quindi insomma entrerebbe anche un po' nella storia, nella leggenda un po' del Milan, da questo punto di vista di continuità, no?
Sì, sarebbe insomma un ulteriore riconoscimento alla bontà del suo lavoro. Tra l'altro oggi in conferenza stampa insomma gli hanno chiesto proprio della statua di Rocco all'esterno del centro sportivo di Milanello. Insomma, Pioli ha risposto, ha detto: beh, insomma, ho fatto tanto, ecco, per guadagnarmi questo sogno, adesso voglio continuare a vivermelo giorno dopo giorno, partita dopo partita. Pioli davvero molto felice, molto soddisfatto, molto orgoglioso di questo prolungamento di contratto con il Milan.
Simone, poi ricollegandomi al discorso che facevi in precedenza sul fatto che probabilmente il Milan ancora non è in grado di gestire, ma può essere che sia anche questa un po' la forza del Milan, riuscire ad incanalare queste anche soluzioni a livello di tenacia in campo? Perché per esempio io penso a giocatori come Teo Hernandez, come Tomori, come Tonali, sono giocatori anche molto tonici in mezzo al campo. Può essere la forza del Milan riuscire anche a saper gestire queste caratteristiche e queste poi qualità dei giocatori?
Credo di sì, credo sia proprio anzi questa una delle forze del Milan, mischiato un po' a quello che è lo spirito del gruppo. Il Milan come squadra prova sempre ad arrivare al risultato, ecco, lo ha fatto vedere in campionato, lo ha fatto vedere non sempre riuscendoci, a dire la verità, però l'idea è sempre stata quella, anche in Champions League, la strada giusta, insomma lo ha indicato il successo dello scorso anno in Serie A. Adesso questa idea di gioco, questa filosofia, questa voglia comunque di attaccare sempre, questa voglia di arrivare sempre al risultato al costo magari anche di perdere qualche partita, è la strada giusta, credo sia la strada che possa portare risultati, vedremo quali, anche in campo europeo, sinceramente.
Ecco, ma in campo europeo, insomma, hai detto il Milan probabilmente deve ancora cercare di intraprendere veramente il suo percorso, anche perché il Milan è in un percorso di crescita. Quanto passa per il Milan riuscire ad andare avanti il più possibile in questa competizione, e dove pensi possa poi spingersi al di là delle combinazioni dei sorteggi?
Tanto, passa tanto della crescita proprio a livello mentale del gruppo. Il Milan a inizio stagione l'hanno fatto capire i diretti interessati su tutti, Pioli aveva a inizio stagione come obiettivo, ovviamente la conferma dello scudetto, ci mancherebbe, ma anche il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions League. Ecco, quindi il Milan è a un millimetro, diciamo così, dal centrare il primo obiettivo stagionale, o quantomeno ha il proprio destino in mano, perché appunto con un pareggio o una vittoria sarebbe matematicamente agli ottavi. Ecco, arrivare lì, al di là del discorso economico, perché poi passare agli ottavi ti garantisce oltre, certo, 20 milioni di euro dalla UEFA, quindi già c'è un discorso economico importante da fare. A livello proprio di crescita della squadra, del gruppo, di alcuni singoli, a livello di mentalità, sarebbe veramente uno step molto molto importante, anche perché poi parlavate dei sorteggi che ci saranno lunedì, sperando appunto che il Milan sia ancora in Champions. Insomma, in una partita secca, andata e ritorno, secondo me il Milan comunque può giocarsela veramente con tante squadre, poi magari sulla carta parte da sfavorita, però ecco, arrivare agli ottavi potrebbe dare veramente quel qualcosa in più a livello mentale che permetterebbe al Milan di giocarsela alla pari o quasi anche con le squadre più forti d'Europa.
Allora Simone, rimani qualche altro minuto con noi perché devo farti appunto la domanda poi sulla probabile formazione ovviamente, ma intanto accogliamo anche l'ex portiere rossonero, non solo, Mario Hjelpo. Ciao Mario, buon pomeriggio.
Ciao, buonasera a tutti, ciao ciao.
Ciao Mario, volevamo partire con te intanto dal rinnovo di Pioli, un progetto che arriva fino al 2025, ci diceva giustamente Simone che c'era una clausola da esercitare, un'opzione da esercitare per rinnovarlo poi da parte del club fino al 2024, invece il Milan si è voluto sedere con Pioli, hanno trattato e insomma è stato anche molto contento Pioli in conferenza, perché ha detto anche sulla tempistica, è una cosa che mi trasmette grande fiducia, è stata condivisa la scelta fra tutto lo staff, la società, la squadra, e credo che sia un riconoscimento di un volto pulito veramente, cioè anche come persona, come professionista. Poi Simone ci diceva anche della cifra, 3,5 milioni, cifre umane, diciamo, no, per quello che magari sentiamo in altre cose, e che insomma finalmente anche la meritocrazia di un allenatore che comunque dà tanto anche nella crescita dei giovani del gruppo.
Eh sì, è stato un bel segnale. Ieri io ero in sede per la trasmissione che faccio su Milan, sì, TV, quindi ho incontrato Pioli che era lì a fare l'intervista del dopo firma, ne abbiamo parlato, ma è una persona veramente incredibile.
Sì.
L'ho incontrato la prima volta quando, insomma, all'inizio di questa avventura, era il centenario del Milan, quindi 2000, cioè 110 anni del Milan, il 2019 forse ancora, perché il Milan è del 1899, sono passati questi due anni e mezzo in cui lui è diventato forse, insomma, l'allenatore più iconico d'Italia, almeno quello con le canzoni dedicate a lui eccetera, ed è rimasto
uguale
identico, di una gentilezza, sì, di una signorilità, veramente si merita ogni successo,
sì,
anche perché di quelli che, come dire, ogni volta deve invece di partire con le stigmati del fenomeno, di quello che, insomma, del santone che fa il grande calcio, ogni volta deve accreditarsi,
sì, sì,
partita per partita per poter stare a quei livelli, quindi si merita ogni successo.
Assolutamente. Simone, andiamo con la probabile formazione, poi ovviamente ti salutiamo e ti ringraziamo per la disponibilità e ti auguriamo un ottimo lavoro. Simone.
Beh, intanto vi dicevo prima dei dubbi che riguardano principalmente la tre quarti,
sì,
perché in porta ovviamente ci sarà Tatarugianu, la difesa vedrà il rientro in Champions dopo l'esclusione di Zagabria per squalifica di Tomori, al suo fianco ci sarà Chiaer, sulle fasce Kalulu e Theo Hernandez dall'altra, parlavamo del rientro di Ben Nasser al fianco di Tonali,
che è la cosa più importante.
Esatto, là davanti ci sarà Rafa Leao che vorrà rifarsi dopo la brutta prestazione col Torino, con Olivier Giroud punta. Gli altri due caselle sono ancora un po' i dubbi nella mente di Pioli. Ad oggi per il ruolo di trequartista favorito Krunic, sia su Diaz che su De Ketelaere, e a destra potrebbe essere riproposto Rebic e non Junior Messias. Comunque questi due sono i dubbi.
Perfetto, alla grande Simone, grazie, buon lavoro.
A voi buona serata.
Grazie a Simone Bernabei. Mario, insomma, sulla formazione, intanto se dovesse giocare Krunic è chiaro che è una scelta tattica, perché Pioli in alcune partite mette proprio il puro trequartista, in altre partite è come se fa il centrocampo a tre, no? Nella fase di non possesso. In questo caso se sceglie Krunic evidentemente vuole dare un pochino più di equilibrio in un match fondamentale.
Ma credo che questa, i probabili, cioè Krunic e Rebic, sono le scelte che farei io, con Kalulu a destra, una formazione,
sì,
molto equilibrata, con la possibilità poi dopo, se c'è bisogno, di mettere Diaz, che è uno che spariglia la partita e quindi anche partendo dalla panchina può far bene, e lo stesso Righi, uno che ha passo se poi dopo c'è bisogno, insomma, di partire magari in ripartenza. Mi sembra la scelta giusta. Ecco, io l'unica critica che ho fatto a Pioli nelle scelte quest'anno è stata quella che sono state le scelte a Londra contro il Chelsea, che io mi sarei aspettato una squadra tipo questa, cioè con un trequartista di copertura e con Kalulu in campo sulla fascia, ecco, questo non è venuto.
Senti, due curiosità sul match di Torino. La sensazione, ma poi la sensazione è sempre un qualcosa che si raccoglie soggettivamente, è quella di un Milan un po' con la testa, ma anche di un Pioli un po' con la testa alla Champions, perché insomma è chiaro che tu, se questa squadra togli Bennacer, sacrifichi un po' Tonali a un certo tipo di ruolo, non hai gli inserimenti di Tonali in avanti, Leao tolto insomma al primo tempo, che aveva sciupato due gol, però magari generalmente uno così lo tieni dentro, Giroud, no? che è risparmiato con Origi, che comunque non ha giocato una grandissima partita, un po' la testa alla Champions. E poi ti chiedo anche il discorso di Tatarugiano, che è chiaro che Maignan, cioè Tatarugiano magari non fa errori evidenti, però diciamo che Maignan ti fa la prodezza. Ecco, volevo capire per esempio anche sul gol di Miranchuk del Toro se c'è qualche responsabilità secondo te del portiere.
Dunque, per la prima domanda, è evidente che si gioca ogni tre giorni e questo di mercoledì forse è la partita più importante.
Certo.
Premesso che Pioli ha fatto giocare tutti e ruotato tutti,
sì.
Però forse
ma ci sta, cioè non è una colpa, ci sta.
In questa rotazione si è pensato più alla partita di domani che a quella che si giocava domenica. Io credo che secondo me le difficoltà sono nate dal fatto che il Torino giocava uno contro uno, quando ti è concesso con due grandi occasioni non l'hai fatte, e tu hai lasciato fuori Kjaer e Bennacer, che sono i due che quando sono prestati sono quelli che hanno più padronanza, no?
Sì.
E quindi poi Mila è andato un po' in difficoltà, perché il palleggio di Gabbia e Tomori non è lo stesso di quello di Kjaer, il palleggio a centrocampo senza Bennacer non è lo stesso, quindi
poi Tonali ha deciso tante partite anche dal punto di vista dei suoi inserimenti in area con gol. È stato sacrificato in marcatura su Vlasic, se non ricordo male, no? Quindi
insomma è più bloccato dietro, no?
Sì.
E quindi insomma, vabbè, però non si può, se fai giocare tutti o li fai, gli fai
è normale
male, oppure gli scoppi,
22 giocatori tutti sullo stesso livello non ce li ha nessuno, non ce li potrà mai avere nessuno al mondo, no?
Ma a parte quello, ma a volte come ho detto ieri sera appunto a Milan TV, l'amalgama non viene bene, cioè per dirla alla Massimino, presidente del Catania, cioè nel senso che i giocatori possono essere anche tutti perfettamente all'altezza della partita, però se tu li cambi tutte le volte, li giri tutte le volte, non
qualcosa perdi, certo.
Si trovano bene, perché magari uno non gioca proprio la sua posizione, perché sono tanti motivi, il calcio sì. No, è un mistero che non è difficile poi da capire.
Tatarugiano
sicuramente non è Maignan, con questo dà un po' di senso di insicurezza, anche perché i suoi interventi non sono stilisticamente bellissimi, quindi ti dà sempre un po' l'impressione che anche quando la prende, no, oddio, c'è un brividino, però tutto sommato se la sta cavando, ecco, il gol che ha preso, c'è qualcosa che non torna dal punto di vista delle diagonali geometriche, che se vogliamo chiamarle così, cioè un tiro che arriva un po' dal laterale, entra a metà porta, il portiere è molto lontano dalla palla, quindi probabilmente si stava spostando ancora verso destra e quindi non ha potuto coprire bene la sinistra, però questo non vuol dire che era facile da parare o che si parava. C'è stata un'immagine in cui dici c'è qualcosa che non torna, questo un po' sì, però era un tiro molto difficile, e la cosa poi è stata aggravata dal fatto che l'ha toccata Gabbia, anche se non l'ha deviata di molto, però insomma l'ha sfiorata, è passata in un pertugio tra Gabbia e Tomori, il portiere può anche non averla proprio neanche vista bene, ecco. È un gol che al 90% si prende, chiunque sia in porta, ecco.
Però diciamo che giustamente, come ragionavamo prima, la priorità è il discorso Champions di domani, con due risultati su tre sarebbe anche una crescita ulteriore nel processo, appunto, del Milan di Pioli, no? Perché poi l'anno scorso non era andato bene, c'era un girone sicuramente molto difficile, però l'obiettivo adesso, oltre che lottare per lo scudetto, comunque il Milan, diciamo, tutto sommato è lì, al netto di un percorso del Napoli clamoroso, però questo step ulteriore di arrivare poi agli ottavi di Champions è un ulteriore passo avanti, no? Nel percorso.
Deve essere, cioè, un percorso, il club deve, non solo la squadra direi, ma il club deve crescere, sta cercando, almeno l'obiettivo del club è quello, no? Di crescere e accreditarsi come brand internazionale. Il Milan è la più internazionale delle squadre italiane da sempre, e quindi è molto importante che ci si faccia vedere, no? In Champions League, quindi più avanti vai e più dai fieno alla società dal punto di vista imprenditoriale, di avere ritorni anche dall'estero e di vendere il brand anche all'estero, adesso specialmente che è una proprietà americana specializzata in questo. Quindi è importante che Milan sia dentro il più lungo possibile. Detto questo, la partita non è semplice, gli avversari sono forti, quindi giocheranno poi la partita anche loro della vita, insomma il campionato per loro un impegno più semplice di quello che succede in Italia, e poi insomma lo vincono con una certa regolarità, quindi credo che questa sia la partita su cui loro fanno girare la stagione.
Assolutamente. Poi ecco l'ultima considerazione, visto che abbiamo parlato di Pioli, no? Quando si parla di progetto da parte di un club, che è sempre una parola un po' vuota, alla fine il progetto sono le persone, cioè se tu trovi un allenatore come Pioli, un ex giocatore come Maldini che rappresenta tanto, che è legatissimo, anche competente, uno serio, magari sottovalutato, ma molto serio come Massara, perché noi avevamo avuto qualche tempo fa Zavaglia che ce ne parlava benissimo, un suo figlioccio da quello che ho capito dal punto di vista professionale, e ce lo ha descritto, veramente uno che parla poco ma è molto competente, alla fine il progetto lo fanno queste persone qui, insomma. Diciamo che il Milan ha fatto un po' bingo, no? La società, andando a prendere poi questi elementi che ti valorizzano il patrimonio giocatori, alla fine, nonostante magari hai perso qualcuno a parametro zero, però i conti, no? Stanno tornando, i conti, dico, anche del bilancio.
Questo di perdere il giocatore a parametro zero è una realtà a cui bisogna un po' abituarsi.
Certo, se no ti chiedono 15 milioni di stipendio, poi ti rovini per 5 anni praticamente.
Ma in realtà come il Milan, cioè il Milan ha avuto l'abilità di scoprire talenti dal nulla, esatto. Quindi poi non è che tu gli puoi fare un contratto per 15 anni, o anche se gli fai il contratto per 15 anni è un milione a stagione, se poi diventano il giocatore più forte del mondo, ci sono realtà contro cui tu non puoi competere,
no,
quindi
ma certo.
Se il giocatore rimane è soltanto per voi.
Però il progetto, Mario, sono le persone, perché a chiacchiere, esatto, nel calcio sono tutti bravi, no? Hanno tutti ragione.
La forza del Milan è che negli ultimi anni, pur avendo una proprietà internazionale, adesso una proprietà insomma che fa del business sportivo il suo core business, quindi insomma una cosa che potrebbe essere, come dire, freddamente di affari, però ha trovato invece delle persone, quelle che fanno il nucleo, diciamo, dirigente squadra,
il nucleo operativo,
il nucleo operativo del dirigente squadra, ancora, diciamo, vecchio stampo, con un'umanità e una competenza impressionanti, perché vi posso assicurare, voi non lo conoscete, ma chi conosce Paolo rimane impressionato dal carisma, dal modo di fare. Insomma è una persona veramente che quando lo incontri ti rimane, ecco. Ci sono poche le persone, almeno poi, come dire, adesso senza darmi delle arie, io sono abituato un po' a frequentare persone eccetera, Paolo quando lo incontri è diverso, cioè, è veramente una persona che ha dentro dei valori importanti,
calcistici, sì.
È un carisma unico.
No, io ho avuto modo di conoscere Pioli e il suo staff, e insomma poi
c'è Pioli, magari come dire, ha tutte le qualità, però di carisma un po' magari gli mancava, no? Quando ha iniziato questa storia del Milan, avere il carisma.
Beh, ma si completano, certo, è un gruppo che si completa bene, è vero.
Credo che però non è invadente, non parla mai di dire, non dice mai, arbitro qui, allenatore qui, quell'altro lì.
Se avranno la bravura di puntarci anche quando ci saranno i momenti difficili senza le isterie tipiche delle società italiane, Mario, allora magari si potrà arrivare ad alti livelli da questo punto. Già sono arrivati, ma insomma anche magari a livello europeo.
No, ma io penso che questo succeda, poi sai, nel calcio tutto è un vortice dove tutto può cambiare da un momento all'altro, però credo che una delle doti principali di Paolo è proprio quella di essere come Pellegatti, come l'ha soprannominato cuore di drago, mi sembra, no? Lui è cuore di drago, ma è molto freddo nel prendere decisioni. Cioè, io sono uno molto con il cuore di drago, nel senso che è molto ardimentoso, molto lottatore, eccetera. Però
lui ha quella lucidità quando c'è da.
Nervosisco e perdo lucidità.
Sì.
Lui no. Lui ha quel temperamento, però sa riflettere.
Beh, certo, poi il dirigente deve prendere decisioni sempre, quindi questo è una dote che è importante da questo punto di vista. Mario, grazie, interessante come
grazie
sempre, un abbraccio, grazie mille.
Ciao.
Grazie a Mario Ielpo, e allora ex portiere del Milan che conosce benissimo la realtà rossonera. Noi tra poco invece andiamo sulla realtà bianconera e nerazzurra, perché ci proiettiamo ovviamente ai match della Juventus e anche dell'Inter che giocherà ovviamente stasera. Tra poco restate con noi.
Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.